Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 30 aprile 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, che ormai guida la Spagna dal 2018, ci ha messo diversi giorni a decidere se si sarebbe dimesso o meno dal suo incarico. La ragione per cui molti gli hanno chiesto di farlo è che sua moglie, Begoña Gómez, è stata indagata, la notizia è della settimana scorsa, per traffico di influenze illecite, cioè quando si usa una posizione di vantaggio, in questo caso la parentela con il primo ministro, e la si sfrutta per interessi personali o per conto di terzi. Nella fattispecie potrebbe aver aiutato alcune aziende private a ricevere dei fondi e degli appalti pubblici, appunto intercedendo in loro aiuto presso il capo del governo. A muovere queste accuse per primo è stata una sorta di sindacato molto di destra che, pensate, si chiama Manos Limpias, Mani Pulite. Sindacato in realtà noto per aver fatto partire molte denunce nei confronti di leader soprattutto della sinistra spagnola, e molte di queste denunce però si sono rivelate poi nel tempo infondate. Evidentemente però la procura iberica qui ha ritenuto che valesse la pena indagare, anche perché per diversi giorni la politica spagnola è stata ostaggio di questa denuncia. Sánchez, per riflettere su se fosse il caso di dimettersi o meno, ha praticamente bloccato i lavori parlamentari per diversi giorni, fino a quando ieri è ricomparso davanti alla nazione per annunciare che no, non si sarebbe dimesso, non solo perché, come era doveroso per lui dire, è certo dell'innocenza di sua moglie, ma perché è necessario, secondo lui, combattere questa deriva violenta che vede una macchina del fango perpetuamente azionata contro chi si impegna per la cosa pubblica. È questa la società che vogliamo? Ha chiesto agli spagnoli. Avrebbe potuto anche scegliere altre vie, avrebbe potuto chiedere un voto di fiducia al Parlamento, avrebbe potuto scegliere di indire nuove elezioni, magari uscendone più forte, visto che il suo attuale governo, tra l'altro, che è entrato in carica nel novembre dell'anno scorso, non è proprio fortissimo in termini numerici. In compenso, domenica scorsa a Madrid c'è stata invece una manifestazione molto partecipata proprio in sostegno di Sánchez, che sicuramente ha contribuito a questa sua scelta di restare in sella. Come vi ho raccontato in alcune puntate, il governo spagnolo attuale è figlio di lunghissimi negoziati con i partiti indipendentisti e autonomisti di varie regioni spagnole ed è di fatto un governo di minoranza. I membri del Parlamento che lo sostengono non superano la metà del totale. Quindi ora il governo andrà avanti con la sua attività come se niente fosse, o quasi, e il Premier ha aggiunto che si dedicherà anche alla rigenerazione della democrazia spagnola. Il riferimento ovviamente agli attacchi contro di lui, contro la moglie, e questa demonizzazione della figura pubblica di cui parlava appunto nel suo discorso, ma non è ancora ben chiaro che cosa significhi esattamente o come intenda procedere per questa rigenerazione, sempre che le indagini sulla moglie, che procedono parallelamente, non offrano nuovi colpi di scena. Ma nell'orizzonte del governo spagnolo, come per tutti i governi europei, il prossimo appuntamento per pesare la propria solidità politica è quello già scritto delle elezioni europee che sono alle porte, ed è difficile immaginare che in quell'occasione non pesi su Sánchez anche la piega che prenderanno i fatti più recenti. Da settimane il mondo intero si domanda se e quando, soprattutto come annunciato diverse volte da Benjamin Netanyahu, Israele entrerà a Rafah, questa città nel sud della striscia dove quasi 1,5 milioni di palestinesi ha trovato rifugio da quando è partita l'offensiva militare israeliana nel nord della striscia. Mentre registriamo questo podcast non è ancora accaduto, ma non è detto che le cose restino tali quando lo ascolterete. Tutto può cambiare nell'arco anche di poche ore. Sappiamo che la diplomazia globale, soprattutto il primo alleato di Israele, gli Stati Uniti, stanno facendo di tutto per convincere Netanyahu che sarebbe un gravissimo errore, in primis per i civili, ma Israele non sembra arretrare nel piano. Sappiamo anche che il Qatar e l'Egitto stanno lavorando ad un tavolo aperto per la negoziazione di una tregua militare tra Israele e Hamas, ma tutto questo potrebbe non bastare. pare che un attacco a Rafah possa essere imminente, lo testimoniano le immagini satellitari che mostrano come Israele abbia allestito una sorta di campo profughi, 40.000 tende che possono contenere circa 10-12 persone ciascuna, che dovrebbero servire ad ospitare i civili a cui da giorni a Rafah viene comunicata la necessità di lasciare la città attraverso volantini o altri messaggi sulla cui affidabilità di ricezione potremo discutere, ma anche sul numero di tende gli esperti discutono, perché il numero confermato può dare ospitalità ad un massimo di 500.000 persone, non a 1.400.000. C'è poi il tema igienico-sanitario da non sottovalutare, perché in alcune di queste aree in cui sono state allestite le tendopoli non ci sono allacciamenti per acqua potabile, non c'è una rete fognaria, e questo rischio di salute per le persone che vanno a vivere lì in condizioni precarie è molto alto. Per Israele, che ha già mobilitato altri soldati riservisti, si parla di una stima tra i 2 e i 4.000 secondo le fonti, entrare a Rafah sembra irrinunciabile per conquistare un fortino di Hamas e distruggerne delle sedi operative. Già nella notte tra domenica e lunedì l'esercito israeliano ha bombardato 3 abitazioni proprio a Rafah. Almeno 20 persone sono state uccise, tra queste 5 bambini. E un'offensiva via terra ovviamente porterebbe a vedere il numero di vittime e di feriti lievitare irrimediabilmente. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.